Cremo di mantenerlo il più possibile in questo periodo estivo. Alle 20:30 di mercoledì invece c'è la riunione di preghiera serale con lo studio sulla vita di Davide durante la parte iniziale. Questo prossimo sabato andiamo a mangiarci la pizza, noi uomini, questa è l'idea, e poi questa settimana vi manderò un messaggio per dirvi l'orario in cui ci incontreremo. Andremo alla stessa pizzeria qui a Rozzano per l'altra volta, per chi è libero di esserci. E poi, per quanto riguarda l'uscita della chiesa di Vucinic, mi sa che abbiamo chiuso le iscrizioni, vero? Marina ha preso tutti i nominativi, andremo il 12 luglio. E per quanto riguarda l'aiuto di cui avremo bisogno per il centro estivo, pulizia, soprattutto pulizia, perché mi sa che Lucrezia è stata resa volontaria del buffet del giorno del venerdì, però se avete ancora possibilità di aiutare con la pulizia dopo ogni giorno che faremo il centro estivo, vi ringrazieremo. Bene, oggi abbiamo il privilegio di avere con noi Saverio, se vuoi venire qui davanti, fratello, e anche Angelica. Non è che siamo solo onorati perché c'è lui, ma anche perché ci sei te, grazie che siete venuti. Ti do il microfono. Saverio e me ci siamo conosciuti al mese di novembre scorso, quando siamo stati sulla nave e abbiamo condiviso la parola insieme sulla nave. È stata una grande benedizione conoscerlo. Vorrei solo farti due domande riguardo al futuro, poi apriremo la parola insieme.
Sì.
Voi adesso avete dei progetti per andare a Barcellona, giusto?
Sì, noi andremo per 4 anni a Barcellona, faremo questa esperienza e questa facoltà teologica. Partiremo il 1 agosto, quindi oggi abbiamo ricevuto la data.
Wow, okay.
Perché sono venuti a vedere per il trasloco, quindi il 1 di agosto noi viajaremo a Barcellona.
Wow, okay.
E andremo lì a studiare per questi 4 anni. Tengo che apprendere il catalan, però
no, dai.
Non è un problema. No, perché il catalano le gusta.
Qual è l'idea dopo questi studi? Dove vi sta indirizzando il Signore?
Allora, per il momento l'idea è di tornare in Italia, sicuramente a servire nella Chiesa, nelle Chiese, e in questo poi dovremo poi attivarci anche per trovare anche sostegno. Però, sai, nelle mani di Dio c'è il futuro, quindi noi facciamo solo dei programmi, ma non sappiamo se poi realmente saranno così, ecco, sì. Vediamo un po'.
Un passo di fede alla volta.
Sì. Perfetto. Siamo così.
Bene, gloria a Dio. Io ho apprezzato molto il ministero di Saverio nella conferenza che siamo stati insieme, e sono convinto che anche oggi ti darà parola.
Grazie.
Per noi. Bene, grazie fratello.
Grazie a te.
Ti benedico.
Grazie. Gracias, non so, come volete. Allora, io sono molto onorato di stare con voi questa mattina, sicuramente conosco Kit e è un privilegio per me avere un fratello come lui che ama la parola di Dio, ama Dio, e ho avuto modo di apprezzare anche la sua teologia e su questo siamo pienamente concordi, quindi questo è un ulteriore motivo di gioia. Io sono contento di stare insieme a voi, condividere la parola di Dio credo che sia una delle più profonde esperienze per un uomo. Martin Lloyd-Jones disse che la predicazione è la chiamata più alta che un uomo possa aver mai ricevuto, e più studio, più predico, più insegno, e più mi rendo conto che questa non è semplicemente una chiamata, ma è una vocazione. Devi farlo, non puoi non farlo. Se hai ricevuto queste capacità, questi talenti, sei obbligato, come Geremia, la parola di Dio è qualcosa che è dentro e non puoi toglierla, non puoi cercare di distoglierti da lei, devi predicarla, devi insegnarla, devi goderla, devi viverla, e questo è quello che per me è un privilegio, e quindi anche l'esperienza che faremo come famiglia sarà un elemento che andrà ad aggiungersi a questa vocazione, a questa chiamata. Questa mattina volevo condividere con voi alcune cose molto veloci, non c'è il tempo sicuramente per poterle vedere in profondità, ma credo che è uno degli argomenti che più mi sta a cuore, su cui insegno spesso nelle chiese, ed è la famiglia. Sicuramente siamo sotto in un periodo molto difficile, molto complesso, dove la famiglia è sicuramente sotto un attacco notevole, uno dei dei miei autori preferiti, John Piper, insieme a Wayne Grudem, in un libro interessante, che purtroppo non c'è in italiano, ma è Mascolinità e Femminilità. Wayne Grudem e John Piper sostengono che la causa, ad esempio, di stupri, di aborti e di omosessualità risiede purtroppo nelle famiglie che non hanno più punti di riferimento. Mascolinità e femminilità sono soggetti su cui c'è grande confusione, grandissima confusione. Voi conoscete molto bene quello che sta accadendo, in Italia forse in modo molto più lento. Ad esempio le nuove normative stanno dirigendosi verso una confusione della sessualità, il famoso gender, non so se voi avete mai sentito, se voi siete a conoscenza di questi fatti. Ad esempio, se voi leggete il Corriere della Sera, trovate che non c'è giorno su cui non trovate una notizia sull'omosessualità. Vengono dipinti come alternativi, piacevoli, senza pregiudizi. Ed è interessante che l'ultima volta che sono stato a Barcellona, quindi un mese fa più o meno, proprio nel paese dove noi abiteremo, c'era una manifestazione. Sapete che la Spagna da molto tempo ha già accolto questo tipo di normativa. Matrimoni omosessuali sono già legali e anche adozioni, credo. Ma proprio in questo paese c'era questa festa, oppure questa manifestazione promossa dal comune della città, per far sì che ci fosse una lotta contro l'omofobia. Ok? L'idea è, ad esempio, noi basta con la lesbofobia o l'omofobia. Non so se voi riflettete, ma le parole hanno un significato. La parola lesbofobia significa paura del lesbismo. Quindi, in qualche modo, c'è un capovolgimento. Siamo noi che abbiamo paura di loro, non il contrario. Io non ho paura di loro. Io desidero che loro possano vedere l'errore in cui sono e ravvedersi, perché è l'unico modo per uscire fuori da quel peccato che li guarisce, che li libera, che li salva, perché se avessimo tempo di vedere le radici dell'omosessualità, vorrei farvi vedere quanto è drammatico quel modello, quanto è devastante, ma io non ho paura di loro, ma sono loro che hanno paura di me, ma devono cambiare i termini in modo che io sono dalla parte al muro dove non posso muovermi perché io ho paura di loro. Capite com'è facile travisare, com'è facile sconvolgere la mentalità. E io penso a mio figlio e a come crescerà, penso ai nostri figli, ai nostri bambini. Chi di voi conosce i Teletubbies? Sono belli? Sì. Abbiamo il dovere di analizzare la cultura in cui noi viviamo per capire quanto possiamo trattenere, quanto dobbiamo rifiutare e quanto dobbiamo essere un'alternativa a loro. Perché il cristianesimo non è soltanto odiare il male, ma fare il bene. E noi siamo la controcultura, come la definisce John Stott. Noi abbiamo dei valori nuovi che possono dare non soltanto novità di vita, ma salvezza, ma guarigione, ma libertà a quanti stanno vivendo sotto dei modelli che li stanno distruggendo. I Teletubbies sono interessanti. Sono due maschietti e due femminucce. È vero? Ok, non ti sei accorta, però è così. Due maschietti e due femminucce. E di questi due maschietti, uno è viola. È alla borsetta. E il viola è il colore del mondo omosessuale. Ed è interessante che questo porta la borsetta come oggetto che lo caratterizza. Cosa pensate che vogliano trasmettere? Capite la differenza? E noi li facciamo vedere ai nostri bambini. O un altro modello errato, ad esempio, io non so se voi siete cresciuti come me, quanti sono italiani? Ok, io non conosco se nel mondo latino o nel mondo americano o spagnolo, ma io sono cresciuto con una serie di cartoni animati interessanti. Quanti di voi conoscono Lady Oscar? Quanti di voi conoscono Candy Candy? Quanti di voi conoscono Heidi? Quanti di voi conoscono Remy? Piccolo come sei. Quanti conoscono Anna dai capelli rossi? Sapreste dirmi un collegamento fra questi cartoni animati? Sapreste identificarmi un collegamento? Sicuramente. Tutti sono orfani. Non hanno padre e madre. Non hanno punti di riferimento. Cos'è la mascolinità, cos'è la femminilità? Cioè, da dove prendono i loro valori? Lady Oscar, ad esempio, è interessante. Lady Oscar era una donna. Lady, se no. Ma è Oscar, anche, perché è un uomo. Perché il padre voleva che fosse un bambino. La alleva come un bambino. Questo succedeva 25 anni fa. 30 anni fa. L'importanza della mascolinità e della femminilità. Che cosa essere uomini, che cosa essere donne. Cioè, non è semplicemente una questione di fisico, la mascolinità e la femminilità. È qualcosa che comincia dalla mia testa. Io sono maschio qui dentro, ragiono da maschio, agisco da maschio, opero da maschio, fallisco da maschio, e mia moglie agisce, opera, fallisce da donna. Ed è un modello che non puoi cambiare, non puoi modificare, perché se lo modifichi stravolgi completamente la personalità. L'omosessualità non è semplicemente un peccato, perché tanti altri sono peccati. Cioè, non è che l'omosessualità è un peccato maggiore degli altri, perché Dio non è che dice che l'omosessualità è più grave del mentire. È vero che in Levitico è detto che è un'abominazione, quindi c'è qualcosa di più grave sotto certi punti di vista, ma a livello di peccato, il peccato è uguale. Ma che cos'ha l'omosessualità di diverso, secondo voi?
L'identità.
Sicuramente va a colpire l'identità. Provate a leggere Romani capitolo 1 insieme. Cioè, è molto interessante che l'Apostolo Paolo, quando deve parlare del mondo sottoposto al peccato, dei pagani che non conoscono Dio, guardate quale peccato va a scegliere per dimostrare che sono totalmente fuori. Romani capitolo 1, dal versetto 21, dal 18, così capite il contesto, fino al versetto 26, 27. Chi può leggermi questo, per piacere? Da 18 a 27. Non so se avete studiato mai in profondità questo brano è denso di informazioni, ma c'è qualcosa di straordinario che emerge, c'è un mutamento, c'è una mutazione. Paolo per tre volte usa in questo paragrafo, in questa sezione, la parola hanno mutato, per tre volte hanno mutato. E il mutamento di cui parla Paolo non è semplicemente un cambiare qualcosa, ma è invertire, è lo stesso termine che potremmo pensare in genetica, una mutazione genetica, cioè erano di un certo tipo, hanno fatto cose che pian piano le ha portate ad essere non cose simili ma con qualche differenza, ma opposte. Hanno cambiato il loro DNA, ma se scoprite, loro cambiano il DNA in tre modi, cominciano a cambiare il DNA cambiando la fonte di adorazione, dal creatore passano alla creatura, ok? Poi cambiano un altro aspetto, dal mutamento di fonte di adorazione cambiano anche il modello da cui la verità gli arriva. Prima la verità gli arrivava da Dio, adesso la verità gli arriva dalla creazione. Ok? Guardano la creazione e dicono questa è la mia verità. Prima era Dio che dava la verità, adesso è la creazione. Quindi cambiano fonte di adorazione, cambiano modello e arrivano a cambiare, che cosa? Il loro orientamento sessuale. Ok? Ma avete visto qualcosa di interessante in questo? Cosa vi viene in mente davanti a questi testi? Questo testo, cosa vi è venuto in mente? Per tre volte Dio li ha abbandonati, tre volte hanno cambiato, tre volte Dio li ha abbandonati, ok, giusto? Poi? L'impurità? Sicuramente, perché hanno scelto la creatura al posto del creatore. C'è qualcosa di interessante in questo testo. Questa mutazione ha portato a stravolgere completamente l'idea della loro personalità. Non sono più quello che erano all'origine, ma adesso sono totalmente diverso. Il concetto è molto interessante. Hanno cambiato la fonte di adorazione, Dio. Hanno scelto nuovi modelli, la creazione. Hanno cambiato il modello culturale sessuale e adesso sono abbandonati a loro stessi, non hanno più alternative, non hanno più via di uscita, sono in un cortocircuito e non hanno più nessuna possibilità di venire fuori da questa situazione. Ma la cosa più interessante, ad esempio, se voi notate questo testo, lo potreste applicare ad esempio a un problema che non è solo l'omosessualità, ma anche l'anoressia. Chi di voi conosce l'anoressia, ad esempio? Che cos'è l'anoressia? È un problema alimentare, dal punto di vista fisico è un problema alimentare. Poi? Anoressia è assenza di cibo, cioè assenza di desiderio di cibo, ok? Identità. In questo testo Paolo ovviamente non pensava all'anoressia, perché non pensava all'anoressia, ma se voi lo studiate nella cura pastorale, questo testo vi aiuterà a capire come funzionano molti modelli errati, come anche quello omosessuale. Qual è il problema di un anoressico? Il suo vero problema qual è? L'identità, ok? È la sua identità, il suo corpo è qualcosa che rifiuta, ma rifiuta fondamentalmente la sua identità, ok? Ed è molto interessante che gli uomini hanno rifiutato chi? Dio, che dava loro che cosa? L'identità, perché in Genesi 1,26 è detto perciò Dio li fece a immagine e somiglianza propria. Vuol dire che io, quando guardo me, la mia identità non deriva da mia moglie, non deriva da mio figlio, non deriva da mio padre, ma deriva da qualcuno più in alto che mi ha formato, mi ha plasmato, mi ha cesellato in modo tale che io rifletta ciò che lui è. Se io voglio sapere chi sono, non posso andare da Kit. Kit mi può dare delle informazioni, ma non mi può dire chi sono. Ok? Devo andare a colui che è. Ed è molto interessante che una delle cose che Gesù diceva, e che riflette il nome di Dio, è io sono. È interessante che l'unico Dio della storia, il vero Dio, non si sia mai rivelato con un nome strano, ma con un nome che è identità. Io sono. Esisto e esisterò per sempre. Vuol dire che sono definito da qualcuno. O in relazione a qualcuno. Ma qual è l'altra cosa? Quando scegli di cambiare identità, devi trovarla in qualche altro modo, perché altrimenti esplodi. Dove hanno trovato la loro identità gli uomini? Nella creatura. Ok? Dice Paolo, hanno lasciato il creatore, hanno detto, tu non sei più la verità è la creazione. Quindi, l'uomo che riceveva da Dio la sua identità, adesso sposta il suo baricentro dalla creazione. Ma la creazione non può restituirti la tua identità. Perché la creazione è creata. Quindi gli uomini hanno scelto di togliere l'identità per trovarne un'altra. nella creazione, i loro valori sono sballati, e cosa fanno? Qual è la seconda cosa che fanno? Cosa attacca l'anoressia di solito? Il corpo. Cosa Paolo dice? Dio li ha abbandonati in modo che disonorassero che cosa? I loro corpi. Avete visto il parallelo? Cioè, la parola di Dio sembra una cosa buttata lì, ma più la studi, più scendi in profondità, scopri che ha delle coordinate che ti aiutano ad essere chi sei e a vivere in un certo modo, ma se non vivi in quel modo, corri il rischio di distruggerti. E l'identità di un anoressico è il suo corpo. Ma l'anoressico, avendo perso la sua identità, attacca il suo corpo. Da che cosa? Come? Paolo usa un termine. Passioni infami. C'è un equilibrio tra ciò che c'è dentro e ciò che voglio che si veda fuori. Il mio corpo è il mio, in qualche modo, il mio nemico. Dentro di me nascono delle cose che mi chiedono di distruggere il mio corpo, ma perché non so chi sono. Capite la differenza? Avete visto il collegamento? So che non è facile un testo come questo, ma da dove nasce il problema, ad esempio, omosessuale? Nell'identità maschile e femminile. E sapete dove si ottiene l'identità maschile e femminile? Dove un bambino o una bambina la prendono? Dai propri genitori. È un padre e una madre che riflettono nel bambino o nella bambina ciò che vuol dire essere maschio e ciò che vuol dire essere femmina. Sono io che do a mio figlio Alessandro David l'immagine di un uomo. Chi è un uomo, come pensa un uomo, come reagisce un uomo, come piange un uomo, come fallisce un uomo, come gioisce un uomo. E lui da me avrà il riflesso su che cosa dovrà essere lui un giorno. Non so se avete mai riflettuto, ad esempio, sulle parole di Gesù quando lui dice nel Vangelo di Giovanni in modo particolare: chi ha visto me? Ha visto il Padre. È ovvio che teologicamente è un altro discorso, ma se volessimo applicarlo in psicologia, è un prezioso concetto psicologico. Chi ha visto me ha visto il Padre. Le cose che io faccio non le faccio da me stesso, ma le faccio perché le ho viste fare a chi? A mio Padre. Se voi vi osservate, sia maschi che femmine, e gli altri vi osservano e poi dovessero osservare i vostri genitori, vi direbbero chi è vostro padre e chi è vostra madre. Perché noi inconsciamente riflettiamo le abitudini che noi abbiamo, come camminiamo, come parliamo, come gesticoliamo. Guardate i vostri genitori e scoprirete che siete molto simili a loro, perché è il modello che vi ha formati. Poi ci saranno altri modelli nel corso della vita che vi aiuteranno a migliorare o peggiorare, ma il primo modello che voi avrete sarà quello maschile e femminile di vostro padre e di vostra madre. Ed è questo che è fondamentale, che la Chiesa deve riscoprire oggi. È chi è un maschio e chi è una femmina, e soprattutto chi è un marito e chi è una moglie, chi è un padre e chi è una madre. E senza questo ritorno a questi modelli, io credo che tutti corriamo il rischio di non sapere più chi siamo fra qualche decennio. Perché non so se voi ci crediate o meno, ma io credo che fra 15-20 anni nella Chiesa non ci sarà più difficoltà ad accogliere l'omosessualità. Perché i nostri figli vengono educati con l'idea che è normale, che è buono, che è utile, che a volte sono migliori loro, non hanno mai problemi, non litigano mai. Se voi guardate la letteratura, la filmografia, sta andando verso quella direzione. Non c'è un libro, non c'è un film che non abbia un elemento di omosessualità. E solitamente sono sempre descritti in maniera positiva, non negativa. Sono l'alternativa, rappresentano l'alternativa. Quindi fra 15-20 anni, se mio figlio non è educato ad avere dei chiari valori, a sapere chi è un uomo, chi è una donna, a sapere perché è sbagliata l'omosessualità, non ho il tempo adesso per farvelo vedere perché, ma non avrà difficoltà ad accoglierla, perché per lui sarà normale, perché intorno a lui tutti diranno è normale. E quando evangelizzerai non dovrai più fare queste discriminazioni, non dovrai più dire che è sbagliato, perché è normale. Si parla, ad esempio, nel mondo evangelico di omosessuali cristiani. È giusta come definizione? No, non è un controsenso. È come dire sono un ladro cristiano. Posso essere un ladro cristiano? No. Ma ci sono dei movimenti dove essere omosessuali cristiani. Capite la differenza? O meglio, capite la perversione che c'è dietro? Ma tutto nasce dall'errore familiare. Chi è un marito secondo voi? Chi è un padre? Domanda. Question. Pregunta. Sicuramente un responsabile. Interessante, sì, sicuramente. Altro? Spero che non sia solo essere responsabili. Ci sia qualcosa di più.
Quello che guida, che protegge la famiglia.
Che guida, che protegge, certo. Provate a leggere alcuni passi con me. Prima Timoteo capitolo 3. Versetti da 1 a 3. Chi può leggerlo per me, grazie.
Certa è questa affermazione. Se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro.
Adesso leggimi Efesini capitolo 5, versetto da 25 a 33. Sono brani conosciuti sicuramente, questi non li avete sicuramente molte volte già letti. Sì.
Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membri del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.
Grazie. C'è qualcosa che vi stupisce in questi brani? Vi ho fatto leggere prima Timoteo, che parla delle caratteristiche di un leader nella Chiesa, e poi Efesini capitolo 5. Da 25 a 33, dove si parla di un marito. C'è qualcosa che vi stupisce? Questo è già un elemento stupefacente, perché nella Bibbia non c'è un solo versetto in cui è detto a una moglie di amare il suo marito. Non c'è un solo versetto nella Bibbia dove si dice a una donna di amare il marito. Tranne Tito, capitolo 2, dove c'è scritto alle donne anziane di insegnare alle giovani ad amare i mariti e i figli. Ma amare i mariti e i figli non è il medesimo termine che Paolo usa qua. Letteralmente è amiche dei mariti, amiche dei figli. Ma non c'è un solo brano in tutta la Bibbia dove si dice ad una donna di amare il proprio marito, mentre è detto per almeno 3 volte nella Bibbia ai mariti di amare le mogli. Già questo è interessante. non si parte con la responsabilità. No? Ma la cosa interessante è che dopo leggeremo anche un altro passo, che sarà Pietro. Se voi guardate i due paralleli, Pietro e Paolo sono due uomini agli antipodi. Pietro è impulsivo. Lui scatta come una molla. Poi si deve pentire di quello che ha detto, ma lui è impulsivo, è irrazionale. È più, come direbbero gli psicologi oggi, femminile. Ok? Ha la parte del cervello femminile più sviluppata, Pietro. Mentre Paolo, no, tutto d'un pezzo. Teologo, razionale, logico. Lui di sentimenti. Quindi uno è emotivo, l'altro no. Ebbene, uno parla alle donne e dedica 6 versetti, Pietro. L'altro parla alle donne e gliene dedica 3, Paolo. L'altro parla ai mariti, Pietro, e gli dedica un solo versetto. Paolo gliene dedica 11. E uno parla alle donne dicendo: donne, non siate impulsive e irrazionali, ma logiche. L'altro parla agli uomini e dice: uomini, siate emotivi, amate. Due personalità opposte, ma come si complementano in maniera straordinaria. E chi è un marito secondo la parola di Dio? Abbiamo letto prima Timoteo capitolo 3, dove è detto che quando scegli un leader, Timoteo, preoccupati di scegliere quel tipo di uomini che abbiano queste caratteristiche. Irreprensibili. Perfetto, questo non è una caratteristica, questo racchiude tutte le caratteristiche. Cioè, un uomo deve essere irreprensibile, vuol dire che non deve essere attaccabile da nessun lato. Ok? Questo significa irreprensibile. Nessun lato scoperto. Ok? E la prima caratteristica, o la prima qualifica, o il primo carattere che un uomo che deve essere una guida, un leader nella Chiesa, deve essere un comunicatore. Dice così il testo? Deve essere uno abile a affrontare i problemi. Deve essere uno capace a guidare le persone e motivarle. Dice questo? Se voi andate alla Feltrinelli a Milano e cercate nel reparto psicologia l'arte di comandare, trovate queste caratteristiche in un leader. La capacità di guidare le persone, di coinvolgere, di avere una visione. Paolo non ha questa visione. La prima caratteristica che sceglie è che marito di una sola moglie? Ma perché? Ve lo siete mai chiesti perché? Chi ha studiato questi testi? Probabilmente no, perché non siete dei leader, quindi forse non vi interessava, ma per me è stupefacente che la prima caratteristica che lui vuole che un leader abbia, che sia marito di una sola moglie. Ora, questa frase ha scatenato migliaia di difficoltà interpretative, perché ci sono un sacco di visioni diverse su questo versetto. Cioè, alcuni dicono che soltanto chi è sposato può essere un leader. Alcuni dicono che un leader non può essere divorziato. Alcuni dicono che dovrebbe essere un vedovo, non risposato un'altra seconda volta. Alcuni dicono che anche i non sposati possono essere guide nella Chiesa, però quando si sposano devono avere poi anche le altre caratteristiche. Ora, non ci fermiamo su questo aspetto interpretativo, ma perché secondo voi lui dice che il primo carattere di un leader deve essere marito di una sola moglie? La fedeltà sicuramente è importante. Chi ha detto fedeltà? Posso farti una domanda? Tu puoi essere fedele e non amare tuo marito? Sì. Io posso essere fedele a mia moglie, ma non amarla. Voi pensate che sto sbagliando? C'è una famosa lettera nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2, quando Gesù dice questo alla chiesa di Efeso. Io ti conosco benissimo. Hai fatto un sacco di buone cose. Hai la dottrina, hai la verità, hai smascherato i falsi, ma una cosa contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. Sei fedele ma non mi ami. Io posso amare mia moglie? Cioè, posso essere fedele a mia moglie? Ma posso non amarla. Non credo che Paolo parlasse solo di fedeltà. Sapete una cosa? Quando un leader ha in sua moglie la sua gioia più grande, è un uomo che avrà successo nella vita, perché la sua casa non sarà mai in pericolo. Sapete quanti adulteri sono stati nella Chiesa che hanno distrutto dei grandi leader? Sono grandi uomini di Dio che a causa dell'adulterio hanno squalificato il loro ministero. Un marito, in primo luogo, è qualcuno che ha fatto di sua moglie il centro dei suoi desideri, il centro delle sue ambizioni, il centro della sua gioia. Un marito è qualcuno che vede in sua moglie il suo appagamento, il suo tutto. È qualcuno che ha fatto di sua moglie la sua delizia. Sì, perché Cristo ha una sola cosa in testa, è la sua Chiesa. E adesso vedremo in Efesini perché. Ma ci sono tantissimi testi, ad esempio c'è un testo nel libro di Ezechiele. Ezechiele è un libro un po' difficile, non è facilissimo. Ebbene, Ezechiele era un profeta importante dopo la deportazione e parlava a Gerusalemme, benché lui fosse fuori da Gerusalemme, attraverso simboli. E uno di questi simboli era per dimostrare che, siccome Gerusalemme aveva fiducia che Dio non l'avrebbe punita perché c'era il Tempio, quindi c'è il Tempio, nessuno ci può toccare, Dio non ci potrà mai cacciare, perché il Tempio è la sua gioia. Dio, per dimostrare che li avrebbe scacciati comunque, dice a Ezechiele questo. Ezechiele, fra pochi giorni io ti toglierò tua moglie, la farò morire. Lei che è la delizia degli occhi tuoi. Ma non piangere. Per me è drammatico una cosa del genere. Cioè, Dio dice ad un uomo che gli avrebbe tolto sua moglie e fatta morire, ma non è una moglie, non era un rapporto qualunque. Era il rapporto fra un uomo e la delizia degli occhi suoi. Io non so, Giuseppe, se tu hai una moglie, sì, perché hai una figlia. Però si possono avere figli non avere moglie. La delizia degli occhi tuoi. Qualcosa che riempie la mia vita, che appaga la mia vita, che soddisfa la mia vita, che mi è necessario. Ebbene, un marito è qualcuno che ha fatto di sua moglie la sua gioia più grande, il suo orizzonte. E per lei vive, per lei agisce, per lei si muove e non ha occhi per nessun'altra. Come Giobbe disse nel capitolo 31, io ho fatto un patto con i miei occhi, non si sarebbero mai posati su una vergine. Ora, il libro di Giobbe è interessante. Io non so se avessi una moglie come Giobbe, se la guarderei veramente come la delizia degli occhi miei. Perché forse è la persona più sgradevole di tutto il libro, oltre Satana. Perché è interessante che Satana gli toglie via tutto, tranne sua moglie. È molto... cioè, noi ridiamo, ma è interessante. E sua moglie non è una donna che dice, ok, Giobbe, io starò vicino con te sempre, nella buona e nella cattiva sorte. No, perché c'è un certo momento in cui dice, ma smettila di temere Dio, ma muori, rimuori e finiscila. Non viene più citata quella donna in tutto il libro. Però all'ultimo capitolo scopriamo che Giobbe ha altri 10 figli. Io mi chiedo, da dove li ha avuti? Secondo voi? Ho fatto un patto con gli occhi miei. Questo è un leader. Questo è un marito, è qualcuno che innanzitutto ha fatto di sua moglie il suo orizzonte, il suo centro, il suo desiderio più grande. E guardate Efesini, tornate ad Efesini un attimino, e velocemente guardiamo che cosa fa un marito per sua moglie. Questo è un testo che dovreste studiarlo più in profondità e non semplicemente ascoltarlo ai matrimoni, perché è molto di più. È un testo che presenta il progetto di un marito. Innanzitutto un marito è qualcuno che si dà per sua moglie. Ed è interessante come si dà per sua moglie. Dice Paolo, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e si è consegnato perché lei potesse vivere. Un marito è qualcuno che guarda sua moglie e sa che sua moglie è colei per la quale egli è pronto a dare tutto. Vita compresa. Vita. Non è un modello semplice quello che Paolo sta mettendo in evidenza, perché il modello è Cristo. Io non devo inventarmi un modello.
Cioè, come faccio ad amare Angelica? Come faccio a capire come posso soddisfarla? Non ho bisogno, ho un modello a cui andare. Cristo Gesù, Lui è il mio modello. E nel bene e nel male, nelle difficoltà e nelle gioie. E Cristo è qualcuno che si è dato, si è sacrificato, si è consegnato a qualcun altro. Ma perché lo ha fatto, secondo voi? Per? Sicuramente. L'amore per la Chiesa. Perché una delle nozioni evangeliche, che sicuramente all'inizio della mia conversione facevo fatica ad accettare, è che l'amore evangelico è l'amore che si sacrifica. L'amore agape è tu devi sacrificarti. È vero, ma c'è qualcosa che manca. Manca l'altra parte dell'equilibrio. Io posso sacrificarmi per mia moglie, ma posso farlo con distanza. L'amore è qualcosa che coinvolge tutto me stesso. Io desidero, io cerco, io voglio amarla. Non lo faccio solo perché sono un cristiano. Capite? Cioè, perché ama la Chiesa Cristo? E perché dovrei amare mia moglie? Perché Cristo... Che cosa vuol dire la santifica? Sì? È interessante. Qui dice Paolo, usa tre per nei primi tre versetti. Per santificarla. Come? Cioè, è vero che santificarla significa appartarla, ma in questo testo Paolo non ha in mente semplicemente qualcuno che metti da parte, ma qualcuno che metti da parte per goderlo. È diverso. Perché Paolo dice, un marito è qualcuno che si sacrifica perché ha un obiettivo per sua moglie, metterla da parte per goderla, perché è sua, perché gli appartiene, perché è parte di sé. Ma con come la purifica o la santifica? Dice con l'acqua della parola, è interessante questa cosa. Sapete, le donne parlano troppo. È vero? Non è una critica. Le donne usano mediamente al giorno, dicono gli psicologi, adesso non mi ricordo bene se questo è il numero preciso, ma tra le 30 e le 50.000 parole. Gli uomini arrivano a 10.000. Meno male, dico io, perché che cosa avreste da dire 50.000 parole? Mi stupisce. Perché gli uomini sono uomini che comunicano monosillabi. Sì? Tutto bene? Sì? Avete visto il film Sing? Guardatelo. Non ve lo anticipo, altrimenti sarebbe inutile vederlo. Guardatelo. Un uomo, quando gli dici come va? Tutto bene. Io lo dico spesso quando insegno, un esempio che faccio, Angelica lo conosce. Quando torni dal lavoro e tua moglie di solito ti dice come è andata? Tutto bene. Cosa hai fatto? Le solite cose. Chi hai incontrato? I soliti colleghi. A volte addirittura neanche le 10.000 parole. Una donna, quando gli dici come va, è difficile che ti risponda tutto bene. Ha bisogno di parlare, perché le parole per una donna sono il mondo emotivo. Attraverso le parole una donna comunica se stessa. Non comunica soltanto delle situazioni, ma emozioni, relazioni. Vi ricordate il film Ghost? Bello, eh? Anticristiano, ma bello. Ok? Ebbene, tra i due c'era un'intimità, un'intesa particolare, no? Si amavano. Lui le diceva, ti amo. E lui idem. Quando sono fuori dalla porta, però, che lui vuole comunicare con lei attraverso la medium, lui le dice alla medium, dille che io la amo. Cosa risponde lei? Non può essere lui, perché non me l'ha mai detto. Una donna reagisce in base alle parole che ha, che riceve. Ecco perché Paolo dice con l'acqua della parola. È ovvio che in quel testo è teologicamente diverso il concetto, ma se lo applico, se la Bibbia è utile per ogni situazione, posso tirarci fuori anche dei principi psicologici. Un marito è qualcuno che parla con sua moglie, che l'aiuta con le sue parole, perché un uomo con le sue parole forma, plasma, modella il mondo femminile. Sono le parole di un uomo che rendono una donna libera e forte. Se voi leggete nella Bibbia, ogni qualvolta un uomo parla ad una donna c'è una certa reazione. E c'è una frase che ricorre spesso nella parola di Dio. Non ho il tempo perché il tempo sta correndo. Ma una frase che dice così: e lui parlò al cuore di lei. E lui parlò al cuore di lei. C'è una bellissima immagine in Ruth, quando Boaz dice: tu sei una donna saggia, no? E lei risponde: perché hai avuto riguardo alla tua serva? Perché tu hai parlato al mio cuore. Un uomo è qualcuno che ha un rapporto di dialogo con sua moglie, perché sono le sue parole che l'aiutano, la formano, la plasmano, la modellano, la liberano. Ma perché lo fa? Per purificarla con l'acqua della parola? Per? Irreprensibile, senza macchie, senza ruga. È interessante. Qual è una delle più grandi paure femminili? Adesso anche i maschili, purtroppo. E cosa succede quando sei vecchia? Le rughe, che strano! Che strano, la parola di Dio parlava di chirurgia estetica. Prima che la inventassero. È vero? Perché un marito è qualcuno che si preoccupa di rendere sua moglie bella. Dove il tempo non passa. Dove lei migliora, dove lei matura, dove lei diventa forte, dove lei è quel tipo di donna che Dio vuole che sia. E lo fa con le sue parole. Ma non semplicemente perché vuole che sia bella. Perché il testo dice per presentarla davanti a sé. Ora provate a immaginare quel giorno. Giorno del giudizio. Principati e potenze, ok? E poi c'è Gesù Cristo e poi dice ai principati e alle potenze: avete visto mia moglie? Wow, è bellissima, è stupenda, è meravigliosa, l'ho fatto io. Ma perché? Per goderla. Perché dice il testo nell'originale: per presentare a se stesso sua moglie. Non solo agli altri come un trofeo, ma per dire: wow, questa è mia moglie e io ho fatto questo lavoro perché lei possa essere così e io possa goderla. Un marito non è solo un responsabile, un marito è qualcuno che innanzitutto parte dal suo rapporto con sua moglie, perché sua moglie è il centro della sua vita, perché lei è il suo pagamento, è la sua gioia, la sua delizia, e lavora in modo da renderla bella, lavorando sul suo cuore, sulle sue emozioni, sui suoi sentimenti, sulle sue paure, sui suoi peccati. Un'altra cosa che fa un marito, 5 minuti e poi passiamo un attimo alle mogli. Sarebbe bello fare anche le madri e i figli, ma non ho il tempo. Prima Pietro capitolo 3. C'è molto più di quello che ho detto, ovviamente, in quei testi, ma lo faccio una panoramica molto veloce. Sarebbe utile fare versetto per vedere la connessione di questi versetti. E insieme anche tutto il resto che non abbiamo potuto vedere, tipo curarla, proteggerla. Ad esempio, così, buttata lì, c'è un brano, in quel testo, che dice che un marito cura sua moglie teneramente, no? E Paolo usa un verbo che deriva dal mondo greco, dove l'idea è di tenere al caldo qualcuno. Ora, la mia esperienza personale è che le donne hanno sempre freddo e gli uomini no. Ora mi chiedo se Dio non le abbia costruite così appositamente. E Paolo dice che un marito è qualcuno che tiene al caldo sua moglie. È un bellissimo modo. Pensare che un uomo che forse non era sposato avesse una comprensione così grande della femminilità, dico, è meraviglioso, solo Dio poteva costruirlo così, un uomo così. Prima Pietro 3:7. Giuseppe, puoi leggerlo per me, grazie.
vaso più delicato. Onoratele, poiché anche esse sono eredi con voi, della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Grazie. Questo è un testo pericoloso per ogni uomo, perché si corre il rischio di essere accusati di essere misantropi contro le donne, quindi sono più deboli, sono più... Paolo, Pietro non aveva nessun pensiero di questo tipo, ma è interessante, non abbiamo il tempo di vederlo in profondità, ma questo verbo è costruito su due gerundi, due verbi, abitando e onorando. Okay? Nell'originale questi due verbi costruiscono questo passaggio, e poi c'è la conseguenza affinché. Okay? Chi è un marito secondo Pietro? Secondo Pietro, ora è interessante, dovete pensare che nel mondo greco il marito era capo della casa, quindi ovviamente, ma una donna non poteva seguire la religione estranea a quella del marito. Se il marito era dedicato a Baal, la moglie doveva essere dedicata a Baal. E poi non solo, ma nel mondo antico le donne non avevano diritti. Ok? Una delle preghiere ebraiche più famose era che al mattino un ebreo si alzava e diceva grazie a Dio perché non mi hai fatto né pagano, né straniero, né bambino, né cane, né donna. Quindi questo potete immaginare quale concezione avesse un greco, un ebreo, un romano della femminilità. Infatti quando Gesù parla con una samaritana si stupiscono che parlasse con una donna. I rabbini non parlavano con le donne. Nel mondo ebraico alle donne non si insegnava la Torah. Perché se insegnavi la Torah a una donna era come se tu la maledicessi. Ok? Quindi pensate a quello che Pietro ha al suo retroterra culturale. Ok? E guardate come Dio stravolge il suo modo di pensare. Perché dice che un marito è qualcuno che abita con sua moglie. Ma niente di grave, nel senso che si deve abitare con sua moglie, altrimenti o uno da una parte o dall'altra non è una cosa fattibile, almeno economicamente. Ma il concetto che Pietro esprime è che un marito abita con sua moglie con uno scopo particolare, perché lui dice vivete con le vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. La parola riguardo non è corretta nella lingua italiana, o meno, la traduzione, perché nell'originale è gnosi. Ora non so quanti di voi hanno mai sentito questa parola, gnosi, da cui deriva la parola gnosticismo. La gnosi era una filosofia, una parte della filosofia greca dove, detta in modo molto semplice, la conoscenza derivava dall'illuminazione. Tu venivi illuminato dalla luce interiore, quindi conoscevi di più e quindi ti elevavi sugli altri perché avevi la conoscenza. Quindi chi non conosceva era più in basso. Ok? Pietro usa questo termine dicendo, mariti, state con le vostre mogli come degli investigatori, come dei ricercatori. Sapete chi è un ricercatore? Qualcuno che investiga per scoprire qualcosa. Ok? Bene, Pietro vede un marito come qualcuno che conosce sua moglie, che investiga sua moglie, che sa cosa pensa, sa cosa ama, sa cosa odia, sa cosa le fa paura, sa le sue tensioni. È qualcuno che la conosce dentro, perché la vede, la osserva. Cioè non è semplicemente qualcuno che dice ho una moglie, lei sorride, è contenta. Perché? Perché lavoro, porto a casa lo stipendio. Quindi un marito quando ha realizzato questi aspetti pensa che sua moglie sia felice semplicemente perché non le manca nulla. Non è così. Non è così. Un marito è qualcuno che deve essere coscientemente impegnato a conoscere sua moglie, a investigare sua moglie, da un lato. E dall'altra, ripeto, io vado molto velocemente, dall'altra Pietro usa un altro verbo, onorandole. Cosa vuol dire secondo voi onorare? Rispetto? Ok? Valore? Ok? La parola che Pietro usa è una parola che ricorre molte volte nella sua prima lettera ed è prezioso in alcune traduzioni, ad esempio come il sangue prezioso di Cristo, oppure voi siete un sacerdozio prezioso, usa sempre la stessa parola. E la parola è una parola che deriva dal mondo del mercato, del mercato dove si fanno le compre. Letteralmente significa stimare un prezzo. Se tu vai al mercato e compri un paio di scarpe e lo paghi 10 euro, e poi il giorno dopo vai al mercato e ne compri un'altra da 50 euro, quale userai meglio e farai più attenzione? A quale delle due?
Ok? È chiaro. Il concetto è un marito è qualcuno che impreziosisce sua moglie, dà valore a sua moglie, la stima, l'apprezza, ma non solo lui, ma tutti quelli che sono intorno a lui devono farlo. È qualcuno che fa di sua moglie un bene così prezioso che lui sta attento a che nessuno, compreso lui stesso, abbia a rovinarlo. Faccio un esempio. Io ho un bambino di 5 anni, forse vi scandalizzerò, ma lo voglio dire perché credo che sia per me giusto farlo. Io dico a mio figlio, ho detto, prendetelo ovviamente nel suo contesto quello che dico, Alessandro, io ti voglio tanto bene, però voglio più bene alla mamma, perché lei è la mia sola carne. Tu un giorno andrai via, io ti voglio bene, metto tutto il mio impegno per farti crescere, maturare, per diventare un uomo secondo il cuore di Dio, ma se dovessi scegliere fra te e tua mamma, sceglierei tua mamma, perché lei è solo lei e l'altro me stesso. La moglie di Mosè la definisce l'altro te stesso, come l'amico. E un uomo è qualcuno che valorizza sua moglie, bada come risponde, a come reagisce, a come la tratta, a come gli altri la trattano. Non permetterei a nessuno di mancare di rispetto a mia moglie, perché mia moglie è importante per me. E Pietro dice ai mariti, mariti, quando trattate con le vostre mogli, da un lato siete degli investigatori, conoscetele profondamente, affinché possiate godere di loro e con loro. Dall'altra, valorizzatele, onoratele come donne. Una moglie. Mi dispiace, devo andare velocemente, ma ci sarebbe molto da dire. Provate a leggere prima Pietro, capitolo 3, versetti 1-6. Avete visto l'importanza di un modello maschile? Ci sono molte altre cose che non abbiamo potuto dire. Ma già un uomo è qualcuno che ha affetto. Mio figlio deve vedere che io sono un uomo che ha emozioni, che ama sua mamma, che la desidera, che la cerca, che la rispetta. Perché un giorno lui sarà marito e saprà chi è un marito perché io in qualche modo gliel'ho insegnato. E saprà che un marito o un padre o un uomo è qualcuno che lotta, che soffre, che ha paura, che non si vergogna di mostrare i propri fallimenti, i propri limiti. Noi non siamo figli, noi siamo figli della generazione del Denim Mask, l'uomo che non deve chiedere mai. Ricordate quella pubblicità? L'uomo che non deve chiedere mai. È falso, è falso, è falso. Io ho paura molte volte. Io sto per andare a fare un viaggio di 4 anni e ho paura di quello che succederà dopo. Ma è mio compito farlo. È mio compito prendere mia moglie, mio figlio e portarli, ma io ho paura. Ho paura di quello che succederà, di cosa dovrò fare. Lasciamo tutto, lavoro tutto, perché cosa? Buh. È mio compito farlo, ma ho paura. Prima Pietro 3:1-6. Cinque minuti ancora a Kit, poi se lo leggi Giuseppe per piacere. Ti ho preso perché è l'unico nome che mi ricordo.
Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie secondo il bene, senza lasciarvi turbare da nessuna paura.
Grazie. Quando si parla di sottomissione è sempre pericoloso per un uomo, perché molte volte si usa questo come cavallo di battaglia per far tacere una donna quando magari ha anche ragione. devi stare sottomessa. Tu devi stare sottomessa perché la Bibbia dice che devi stare sottomessa. Quindi non hai autorità, non hai possibilità di parlare, non hai diritto di parola, nulla. Se invece studiate la sottomissione biblica, scoprite che è una forma di protezione per una donna. La sottomissione è il progetto di Dio per una moglie perché sia forte, appagata, protetta. Perché purtroppo dopo Genesi 3 una donna corre il rischio di voler essere autorità su un uomo. Il peccato di Genesi 3 purtroppo ha stravolto l'ordine creazionale. Se voi leggete prima Timoteo capitolo 2 lo scoprite molto meglio, quando dice non permette alla donna di insegnare, perché dice quel testo? Perché la donna, Eva non fu formata per primo, ma Adamo. E Adamo non peccò, ma Eva. Ed è interessante quel testo, se lo studiate in profondità, scoprite perché Paolo sta proteggendo le donne a Efeso dai pericoli dei falsi maestri che li stavano illudendo di essere autorità. Perché dopo Genesi 3 la donna ha una paura grandissima, che è quella di fidarsi di suo marito. Perché una donna tende per natura a voler essere guida, perché spesso gli uomini sono irresponsabili. Noi siamo figli di una generazione di irresponsabili, di uomini che non si prendono le loro responsabilità. Spesso ci sono famiglie dove gli uomini sono assenti, latenti, e questa è una delle conseguenze dell'omosessualità, la mancanza di una figura maschile di riferimento, specialmente in quella maschile. E le donne, a volte costrette, a volte per tendenza, cercano di imporre le loro visioni, e questo le porterà ad essere devastate dentro. Guardate cosa chiede Pietro alle mogli. Fa tre passaggi interessanti. La prima chiede alle mogli, siete sottomessi. Ripeto, mi dispiace, non ho il tempo di parlare bene della sottomissione, anche del peccato di Genesi 3. Ma chiede alle mogli questa cosa interessante. Mogli, siete sottomesse ai vostri mariti? Perché se anche ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati. È interessante. La parola guadagnato. Poche volte la trovate nella Bibbia la parola guadagnato. E nel Nuovo Testamento. La prima volta la trovate in Matteo capitolo 18, dove dice, se tuo fratello pecca, va tra te e lui solo e riprendilo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Una seconda volta la trovate in Prima Corinzi capitolo 9, dove Paolo dice, con i giudei mi sono fatto giudeo, con i greci mi sono fatto greco, con i deboli mi sono fatto debole, affinché ne guadagnassi molti. La parola guadagnare dà proprio l'idea di avere un frutto, ed era usata in campo economico, in modo specifico. E Pietro dice, mogli, c'è un libro che è uscito di recente dalla Publi Elim, non so se conoscete questa casa editrice di Pastore Piccolo, di Via Biella, Publi Elim, dove c'è, il libro è L'amore che lei ha sempre desiderato e il rispetto che lui ha sempre desiderato. Sapete un uomo cosa desidera più di tutte le altre cose? Il rispetto. Io conosco mogli che hanno purtroppo distrutto un marito soltanto con le critiche davanti ai figli. Oppure davanti alle persone fuori. Se voi leggete Efesini capitolo 5, scoprite che dal 22 al 33 Paolo inizia con la sottomissione femminile, cioè inizia con le donne e finisce con le donne. Ma nella prima parte chiede la sottomissione, nella seconda parte ti aspetteresti che chieda ancora la sottomissione, vero? Invece lui conclude così, perciò ciascun uomo ami sua moglie e ciascuna donna rispetti suo marito. E qui Pietro dice, donne, lasciate perdere la vostra tendenza peccaminosa a voler dominare sull'uomo, a voler imporre le vostre visioni. A voler fare di vostro marito un bambino, perché uno dei rischi femminili è di fare dei mariti dei bambini. Io non so voi mogli come vi comportate con vostro marito, ma la tendenza di una moglie di solito è quella di essere madre, non moglie. E fai così, hai messo questo, hai fatto quest'altro, hai messo un maglioncino, ah, fuori fa freddo, ok? E lo dico, Angelica, testimone, faccio sempre questo esempio. Lei mi odierà per tutta la vita, ma lo sa sempre. Le prime volte in cui ci incontravamo, salivamo in macchina, la prima cosa che lei mi diceva è: ti sei messo la cintura? Io la prima volta non ho detto nulla. Seconda volta: ti sei messo la cintura? Beh, è successo un paio di volte questo. La terza volta gli ho detto: guarda Angelica, grazie che me lo dici, ma di mamma ne ho una sola. Può sembrare qualcosa di niente, ma è un modello. Io voglio che lei sia mia moglie, non mia madre. Io ho bisogno di una persona a cui posso lavorare a pari, non che... Perché oggi, una cosa strana che voi vedete, non so se a voi vi capita, è che spesso trovate una coppia dove c'è lui che è immaturo, gioca con i videogiochi tutto il tempo, spende soldi con le Nike, le cose, e lei è matura, saggia, e ti dici: ma come ha fatto a mettersi con quello? Sapete perché? Perché spesso una donna, quando sposa suo marito, poi dice: poi lo cambio io. Poi lo cambio io. Falso. Se parti con questo presupposto, tu hai rovinato il tuo matrimonio, perché tu non lo cambierai mai. Mai lo cambierai. Pietro chiede alle mogli: mogli, abbiate quell'atteggiamento di pronta a ricevere la guida maschile, perché questo è il progetto di Dio per voi, per proteggervi, e la prima cosa che voi otterrete è che sarete guadagnate a vostro marito. Un rapporto intimo, profondo, maturo, perché lo guadagnerete, avrete la sua stima, avrete le loro stime. Secondo passo è che vi cambierà dentro, perché Pietro dice: il vostro ornamento non sia quello esteriore, ma quello interiore. Ora, cosa fa una donna quando vuole manipolare qualcuno? Si veste bene, si è elegante, si è pinta la cara, eh? Il problema è quando si arriva a 60, 65, 70 anni, che lì puoi fare i miracoli, ma lì non hai molto da sperarci poi dopo, a meno che non hai costruito un buon rapporto prima. E Pietro dice: non ricorrete a stratagemmi inutili che vi distruggono, perché l'uomo esteriore, Pietro usa una parola per dire l'uomo esteriore, l'uomo che diventa cadavere, perché poi si rovina. Ma il vostro ornamento sia quello dentro. E usa due termini che sono interessanti nella letteratura biblica, perché la prima è mansueta, e la trovate molte volte nella bocca di Gesù. Se muoio sul monte, beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Fate come me, perché io sono mansueto di cuore. Ecco, il tuo re entra in Gerusalemme mansueto come. E la parola mansueto denota l'idea di un cavallo che è imbizzarrito, ma che tu gli metti le briglie, lo addomestichi, e lui riesci a stare tranquillo e sereno, perché tu hai le briglie in mano e lui non ha più paura di essere condotto. Cioè, mansueto è qualcuno che ha un grande potere, perché se lo liberi devasta, ma è capace di tenerlo sotto controllo. Cioè, spesso, io non so, non voglio essere offensivo, ma avete visto una donna quando è arrabbiata? È molto diverso. Io, se dovessi litigare con il mio vicino di casa, preferisco litigare con lui che non con lei, perché litigare con le donne non è facile. Io ho avuto un'esperienza il sabato scorso. La seconda parola invece è calma e tranquilla, dà l'idea di qualcuno che non ha paura di niente, perché dentro è tranquillo e sereno, e si usa diverse volte nella Bibbia. Pietro dice: la sottomissione è un progetto di Dio per proteggerti, perché rispettando tuo marito lo guadagni, sei trasformata dentro rispetto alla tua peccaminosità. E poi va ancora più in basso, e poi mi fermo, 2 minuti. E che tu sarai protetta quando tuo marito fallirà. Ora, prende Sara come esempio. Ora, Sara chiamava Abramo signore. Come ti chiami? Sei sua moglie. Ok. Michele, Michela, hai mai chiamato Giuseppe mio padrone? Strano. Me lo aspettavo. Eppure Sara chiamava suo marito padrone, perché signore, la parola signore è curios, usata nel Nuovo Testamento per Gesù. Ok? Ora, Michela, ti fideresti di Giuseppe se, non per una volta, ma per due, ti dicesse: guarda, andiamo a Vimodrone, e a Vimodrone il sindaco lì gli piacciono le belle donne. Ok? Io sono bella. E ti dicesse: guarda Michela, se andiamo lì, il sindaco ti vedrà e ti vorrà come moglie, però siccome sei già mia moglie, l'alternativa che ha è di uccidermi, ok? Quindi di che sei mia sorella. Quindi arrivi a Vimodrone, il sindaco esce, ti vede, tu sei bellissima, e ti dice: chi sei? Sono questo. E lui chi è? È mio fratello. Allora vieni a casa mia. Ti sentiresti protetto da un uomo così? Ma una volta. Ma lui lo fa per due volte. Due volte. È un uomo che non ha certamente la responsabilità di cui si parlava prima. È un codardo. In parte era vero, ma comunque è un codardo. Cosa accadde a Sara? Dio la protetta. La prima volta al faraone gli arrivano un sacco di piaghe. La seconda volta da Abimelech l'avvisa in sogno, gli dice: non mettere le mani su quella donna. E Pietro usa una parola, senza lasciarvi sconvolgere nessuna paura, che si usa poche volte nel Nuovo Testamento. Una di queste è nel sermone profetico di Gesù, Matteo 24. Quando udrete guerre e rumore di guerre, non lasciatevi spaventare. Una moglie è qualcuno che innanzitutto ha un grande rispetto per suo marito. Lo onora con la sua vita, con le sue parole, con i suoi gesti. Lo ama, perché una moglie ama. È più difficile per una moglie avere il rispetto, soprattutto quando lui fallisce, soprattutto quando lui non è quel tipo di uomo che io mi aspettavo che fosse, quando mi delude, quando non mi capisce, non mi comprende. Ma una donna innanzitutto, una moglie, è qualcuno che rispetta suo marito, perché lo guadagna, perché è trasformato dentro e perché quando lui fallirà, Dio si prende la responsabilità di proteggerlo. Io ringrazio, so che sono andato un po' troppo avanti, ma grazie.